Buongiorno anche da parte mia. Questa mattina, come vedete, il tema è in sintonia con quanto già detto da Ruben precedentemente. Il tema è quello della sofferenza e c'è un punto interrogativo come benedetta sofferenza. Nel preparare questa predica, che l'ho preparata già un po' di tempo fa, qualche dubbio infatti mi è venuto su se la sofferenza è veramente qualcosa di benedetto. Soprattutto ultimamente che ho avuto problemi con una spalla e ho sofferto parecchio fisicamente. Però penso e spero che alla fine questo punto interrogativo lo potete lasciare da parte, i vostri dubbi siano sciolti e potete capire un po' cosa c'è dietro questo titolo. Prima di leggere il testo sul quale rifletteremo, però, vorrei mettere in evidenza un altro aspetto della vita cristiana che abbiamo appena cantato. Nella parola di Dio leggiamo spesso e volentieri inviti a rallegrarci nel Signore, a essere sempre gioiosi. E l'abbiamo cantato, no? Abbiamo tanti motivi veramente per essere gioiosi. Chi più dei cristiani può su questa terra gioire di quello che ha nel Signore? Noi veramente dobbiamo essere il popolo che gioisce perché ha il Signore. Ma nello stesso tempo condividiamo tutti per un'altra realtà inevitabile, che è quella della sofferenza. E l'Apostolo Paolo, che ci esorta a coltivare nella nostra vita lo stile di vita, diciamo, non della sofferenza, ma della gioia. Però nello stesso tempo ci dobbiamo confrontare con questo problema della sofferenza. Ma dunque, la vita cristiana è gioia o è sofferenza? Vi è compatibilità tra la gioia e la sofferenza? Possono convivere? Così, di primo acchito, possiamo dire che non è che vadano proprio a nozze, come si suol dire. Ci troviamo quindi di fronte un po' a un paradosso. Ed è inutile cercare di risolvere questo paradosso mettendo l'accento una volta su questo piuttosto che su quest'altro. Sono due realtà che troviamo contemporaneamente nella nostra vita cristiana e con la quale dobbiamo convivere. Ricordo un noto politico italiano di vecchia data che postulava un'impossibile convergenza di due partiti che ai tempi erano la DC e il Partito Socialista. Dovevano cercare un'intesa per poter governare e lui utilizzò un paradosso geometrico parlando di convergenza delle parallele. Ci avete in mente le parallele? Ok. Immaginate qualcosa di simile, un binario dove c'è la gioia e un binario dove c'è la sofferenza. Dove convergeranno questi due binari? Mai. Non convergeranno mai perché ce lo dice la geometria, le parallele non si incrociano mai. Ma nella realtà spirituale, una risposta per il nostro argomento, rotaia gioia, rotaia sofferenza c'è. Se guardate bene, la convergenza si trova in un punto specifico dell'orizzonte. È là dove Cristo morì per noi. Lì c'è la convergenza delle due rotaie. Lo vediamo sullo sfondo, non lo vedete, ma lo vedete con gli occhi della fede. Già intravediamo questa convergenza. Però noi viviamo nel già e non ancora. Cioè vuole dire che Cristo ha già vinto, è già vincitore. E noi godiamo già della vittoria di Cristo. Ma nello stesso tempo però non è ancora la sua vittoria visibile in un modo completo e lo sarà solo nel futuro. Se noi andiamo a leggere, per esempio, Giovanni, capitolo 19, versetto 30, leggiamo: tutto è compiuto. Però desideriamo nello stesso tempo che cosa? Nuovi cieli e nuova terra, dove c'è Dio che abita con noi e asciuga ogni nostra lacrima, e non c'è più morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Perché? Perché le cose di prima sono passate. Apocalisse capitolo 21, versetto 4. E quindi perché viviamo ancora aspetti del non ancora? Cioè, per esempio, la morte è stata vinta, ma noi moriamo ancora. Dobbiamo accettare questo paradosso e mantenere questa tensione tra queste due realtà. La gioia e la sofferenza sono due aspetti che fanno parte della nostra vita. La convergenza di queste due parallele si realizzerà quando? Definitivamente quando Gesù tornerà e instaurerà il suo regno. Allora lì non ci sarà più dolore, non ci sarà più lacrime, non ci sarà più niente. Ma la vediamo con gli occhi della fede. Quindi il nostro focus stamattina non è sulla gioia. Il nostro focus questa mattina è sulla sofferenza. E a questo proposito dobbiamo dire che ci sono cose che accomunano ognuno di noi, giovani e meno giovani. In primo luogo abbiamo tutti sofferto nella nostra vita. Se c'è qualcuno che non ha sofferto, può alzare la mano. Benedetto sia lui. In ogni modo, in un modo o nell'altro, diciamo, è un'esperienza che condividiamo. Certo, ci sono persone che hanno sofferto più di altre. Questo bisogna dirlo. Io non sono un amico della sofferenza. Appena ho un dolore, cerco di eliminarlo. Secondariamente, la sofferenza fa parte del nostro presente. Ancora una volta, in un modo o nell'altro, in varia misura, tutti affrontiamo situazioni difficili, prove che ci causano dolore. E terzo punto, la sofferenza farà ancora parte del nostro futuro, almeno fino al ritorno di Cristo o al nostro ritorno di noi verso Cristo. Quindi la domanda non è se soffriremo, ma piuttosto quando e come soffriremo. Oltre alle grandi prove che affrontiamo nella vita, ci sono tutte le piccole sofferenze quotidiane, prese in giro, rifiuti, incertezze, delusioni, insomma, l'elenco si potrebbe fare ed è un elenco molto lungo. Come gestiamo tutta questa sofferenza nel corso della nostra vita? Questa è una domanda importante che dobbiamo porci. Perché se la nostra fede non è radicata in una conoscenza personale, intima con la persona di Gesù, è molto probabile che quando arrivano, parliamo di sofferenze, parliamo naturalmente anche di prove, perché legate alla sofferenza ci sono le prove. È molto probabile che queste prove ci allontanino dalla fede o ci rendano scontenti e che poi non portiamo il frutto per il Signore. Questo non vuol dire naturalmente che non ci sia spazio nella sofferenza per il lamento. Capite? Basta leggere il libro di Giobbe per renderci conto di questo. O leggere i Salmi per vedere come anche questo aspetto comunque di poter aprire il nostro cuore davanti al Signore per esprimere la nostra sofferenza sia importante. Però noi tutti forse conosciamo anche persone che di fronte a situazioni di sofferenza si sono tirate indietro, cioè prima hanno incominciato a dubitare della loro fiducia nel Signore Gesù e poi hanno messo in dubbio anche l'affidabilità stessa del Signore Gesù. Ecco, quindi è un pericolo che possiamo correre ed è triste vedere quando le persone si allontanano perché soffrono. Quindi mi sembra importante dire che abbiamo bisogno di una solida teologia della sofferenza, di una prospettiva biblica su questo argomento che ci permette di rimanere saldi anche nei momenti difficili. Il nostro insegnante questa mattina aveva, per così dire, un dottorato in sofferenza. Credo che fosse cintura nera Dan, cioè era un esperto. Il nostro insegnante questa mattina sarà l'Apostolo Paolo, esattamente. La mia preghiera è proprio quella che se vi trovate con un cuore pesante e scoraggiato, la parola di Dio e il suo spirito possono parlarvi personalmente e ciò sia di beneficio per la vostra fede. Il testo col quale ci confrontiamo questa mattina si trova nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 10, versetti da 6 e 10, che andiamo a leggere. È un testo che conoscete tutti, penso, molto bene. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o senti di me. E perché io non avessi insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni che mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Egli mi ha risposto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Leggendo la lettera ai Corinzi ci rendiamo conto che questa chiesa era tormentata da falsi apostoli che cercavano di sedurla per allontanarlo dal Vangelo. Questi, li chiamava Paolo, sommi apostoli, vantavano la loro discendenza, i loro doni, le loro straordinarie capacità e anche presunte rivelazioni ricevute. Tutto questo per distogliere i Corinzi dal Vangelo. E non perdevano nessuna opportunità per denigrare quello che Paolo stava facendo nella chiesa di Corinzo. E cercavano di sminuirlo. Però Paolo rifiuta categoricamente di impernarsi in questo dibattito infantile e di presunta superiorità, perché afferma di non avere nulla da offrire, non ha nulla da dimostrare agli altri e non vuole che i Corinzi lo considerino più di quello che lui è veramente. Eppure, nei versetti precedenti, Paolo afferma di avere ricevuto una grazia eccezionale e incredibile. Se andiamo a vedere un pochettino indietro, 14 anni prima il Signore gli aveva donato una visione del cielo, una visione del paradiso, secondo Corinzi 12:2-5. Lui dice, fui rapito fino al terzo cielo. Qui si specula molto su quanti sono, comunque lui fu rapito fino al terzo cielo. Il che indubbiamente aveva portato nella predicazione che Paolo faceva del Vangelo, l'aveva arricchita notevolmente, permettendogli di sviluppare il suo servizio nella Chiesa. Ma, ai noi, in seguito a questa rivelazione, Paolo soffre. Sembra che questa sofferenza sia anche piuttosto grave. Ciò che vi propongo oggi è di camminare con lui, ponendoci delle domande, per comprendere il posto di questa prova, di questa sofferenza nella vita di Paolo. Rifletteremo su cosa fece soffrire Paolo, perché Paolo soffrì, qual era il fine, come Gesù rafforzò Paolo tramite la sofferenza e quali sono le implicazioni per noi. Cosa fece soffrire Paolo? lo leggiamo nel versetto 7b del testo che abbiamo letto. Mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Una spina nella carne. La spina naturalmente qui è una metafora, ci vuole far è un'immagine che ci vuole fare capire qualcosa sulla sua sofferenza. E molto è stato scritto e sono state anche avanzate molte ipotesi per cercare di identificare in che cosa consisteva questa spina nella carne da parte di Paolo. Forse una malattia, ma non è specificato, non è scritto. Quindi significa andare a cercare a tutti i costi, sapere cosa voleva, di cosa soffriva Paolo, significa perdere di vista quali sono le sue intenzioni raccontando questo. Se voleva dirci cosa lo faceva soffrire, ce lo diceva appunto a capo. Non è che dobbiamo star lì a specularci sopra, no? Scegliendo di rimanere vago e di usare una metafora, quella della spina nella carne, Paolo permette a noi, ai suoi lettori, di identificare, di identificarci con lui, di trattare, fare dei parallelismi tra la sua e la nostra esperienza personale, con le prove della nostra vita. Quello che però sappiamo è che questa prova gli ha causato una sofferenza per ben 14 anni e non è ancora finita. 14 anni di sofferenza non è che sono proprio pochi, eh? La natura di questa prova rimane misteriosa, va oltre la nostra comprensione. E Paolo riassume la sua situazione con una sola frase: una spina è stata posta nella mia carne. Da intendersi come posta da chi? Dal Signore, che Paolo descrive come un angelo, un messaggero di Satana per tormentarlo. Cioè Paolo mette qui insieme l'impensabile. Satana è la causa immediata della prova di Paolo. Infatti è a causa di Satana che soffre nella sua carne. Ma Satana è usato da Dio. Mistero. Proprio un mistero. Un mistero che ci lascia anche un po' così perplessi, se vogliamo. È sorprendente che Dio usi Satana in questo modo. Un po' ci turba, che è perfettamente normale. Però dobbiamo accettare che c'è un mistero, una tensione che Paolo ci presenta qui. Dio ha ragioni che a noi sfuggono, ma usa Satana per realizzare un bene superiore. Però se facciamo un passo indietro lo vediamo chiaramente nella Bibbia, lo vediamo meglio. Per esempio lo vediamo leggendo il libro di Giobbe. Non so se qualcuno di voi ha già letto il libro di Giobbe, ma questo è veramente un bel esempio. E poi l'illustrazione suprema di questo mistero rimane la croce. Fu Satana a entrare nel cuore di Giuda affinché tradisse Gesù e fosse consegnato alla croce. Eppure la morte di Gesù fa parte del piano sovrano di Dio per salvarci. Quindi Satana può attaccarci direttamente per farci soffrire, ma Dio sa come usarlo misteriosamente per un bene superiore. Come reagì Paolo a questa prova? Paolo non era un masochista, non era uno stoico che diceva non mi dà fastidio. Non era un buddista pronto a sostenere che la sofferenza era solo un'illusione. Paolo non diceva fammi male, non ho paura della sofferenza, sono un duro, guarda come sono forte. No. Paolo supplicò che questa sofferenza finisse. Disse: tre volte ho pregato il Signore perché la allontanasse da me. Apro una piccola parentesi per sgombrare il campo da ogni malinteso. Io ho una nonna che si chiamava Clotilde, nata nel 1893, diciamo quando lei è morta io non avevo ancora 12 anni, ed era una donna molto religiosa e pia. Però sotto alcuni aspetti della sua religiosità non posso che definirli malsani. Nello specifico aveva una teologia della sofferenza completamente sballata. In gioventù lei aveva fatto uno sbaglio che gli costò molto, penso, è una mia deduzione, ma penso che gli è costata molto. Sono quegli sbagli che a quei tempi si pagavano molto cari. E penso che questo abbia generato in lei dei sensi di colpa. Un giorno, incidentalmente, si è presa una bella spina, si è conficcata nel piede e non l'ha tolta perché voleva soffrire, voleva pagare. Per Paolo non era così. Sapeva benissimo che non c'è nessun valore redentivo nella sofferenza. La sua sofferenza non aggiungeva niente al sacrificio di Cristo. E la sua predicazione era limpida come l'acqua della sorgente. La salvezza è per grazia. Quindi chiudo questa parentesi. Paolo supplicò, ed è perfettamente legittimo pregare affinché la prova finisca. Dio ci incoraggia a farlo. Dobbiamo farlo anche come chiesa proprio. Chiamino gli anziani e preghino. Non pregare in questo modo equivarrebbe a credere che Dio non sia in grado di liberarci, che Dio non sia Dio. E quindi perfettamente legittimo pregare affinché la prova finisca. E molto spesso Dio risponde, sì, ti libererò. A volte tuttavia dice no. Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ma non sempre nel modo che noi desideriamo. Fratelli e sorelle, se il Signore non rimuove la spina, non è perché non ci ascolta, non è perché non ci ama, né perché non è abbastanza potente da liberarci. Dio ascolta sempre le nostre preghiere, ma risponde sempre secondo la sua volontà. Se ritiene che sia nel nostro interesse rimuovere la spina, lo farà. Se ritiene che non lo sia, non lo farà. In questo senso Paolo è per noi un modello di preghiera, per fede. Egli dice, 3 volte ho pregato il Signore. Non credo che ci sia la regola del 3, come se avessimo il diritto di chiedere 3 volte, 2 non fosse abbastanza, 4 fossero troppe, o così via. No, non è la formula magica da ripetere 3 volte, per niente. Però cosa dimostra questo? Dimostra che Paolo non vede la preghiera come un modo per forzare Dio a piegare la sua volontà alla nostra. Piuttosto la vede come un modo per discernere la volontà di Dio e imparare ad accettarla. Paolo smise di pregare perché? Perché accettò la risposta del Signore. Ciò che dovremmo chiedere anche noi nella preghiera, quando passiamo queste prove, non è semplicemente che Dio ci risponda, ma che compia la sua volontà affinché confidiamo in Lui. Crediamo che Lui sappia meglio di noi cosa è bene per noi e che nella sua grazia sovrana non mancherà di darci ciò che è meglio per noi. Facciamo un passetto avanti e vediamo perché Paolo soffrì, qual era il fine. Cosa c'era dietro alla sofferenza di Paolo? Il testo presenta una duplice causa. Dietro la prova della spina è detto che Paolo è in grave pericolo. Paolo è in grave pericolo. Lo vediamo al versetto 7. E perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Questo dice Paolo. La causa della sofferenza di Paolo è spiegata attraverso la ragione di questa prova. Paolo afferma ripetutamente che la spina è lì affinché lui non insuperbisca. Dunque Paolo perché soffrì? Ce lo dice chiaramente, perché ha rischiato di insuperbirsi. Paolo ha rischiato di credere che il successo del suo ministero derivasse da lui e di attribuirsi quindi la gloria che appartiene solo a Cristo. Questo è stato il grande pericolo che ha rischiato. Ha rischiato di diventare come quei falsi apostoli, quei sommi apostoli, che cercavano soprattutto di glorificare se stesso all'interno della Chiesa, allontanando così i fedeli dall'apostolo Paolo. Il grande male che minaccia qui Paolo, la grande malattia è l'orgoglio. Ed è il grande male che minaccia tutti noi. L'orgoglio è il peccato che ci spinge a cercare la nostra gloria e a levarci al di sopra di Dio. L'orgoglio è ciò che gonfia il nostro ego come un palloncino, facendo desiderare di continuo riconoscimento, ammirazione, stima da parte degli altri. Siamo tutti dipendenti dall'orgoglio, completamente dipendenti da questo peccato. E se diciamo, no, io non sono così, non sono come gli altri. Facciamo attenzione, siamo tutti nella stessa barca ed è un grande pericolo quello di sottovalutare l'orgoglio, perché l'orgoglio ha causato più problemi all'umanità che forse qualsiasi altra cosa. E qui abbiamo un monito importante con l'esempio dell'apostolo Paolo. Il desiderio di vivere per il Signore non ci protegge affatto da questo pericolo. Paolo stesso dovette lottare contro l'orgoglio. Non è perché noi diciamo, ma io voglio servire il Signore, io voglio che noi siamo fuori da questa logica dell'orgoglio. E più desideriamo vivere per il Signore, più siamo esposti a questo orgoglio sottile, un orgoglio spirituale, l'illusione della nostra grandezza di fronte alle difficoltà della vita. Noi sì che ce la facciamo perché noi ci diciamo, non siamo come quelle persone che mancano di fede, noi riusciamo in questo e in quello perché siamo fedeli, eccetera. Quanto a volte ci sentiamo meglio degli altri. Perché dunque Paolo soffre dopo 14 anni? Abbiamo visto la ragione. È per proteggerlo dall'orgoglio. Una protezione contro l'orgoglio. La spina nella carne è per Paolo una protezione contro l'orgoglio. Però c'è un'altra ragione, oltre a questo. Non è il successo che farà progredire il mistero di Paolo, che gli darà credibilità verso la Chiesa, ma una maggior dipendenza dalla grazia che predica agli altri. Gesù protegge Paolo dall'orgoglio che lo minaccia, prescrivendogli, come un medico, spero che non avete questi medici che vi prescrivono una scheggia, ma Dio opera così, prescrive una scheggia che fa scoppiare il palloncino del suo orgoglio. Questo palloncino perforato da questa scheggia non può più essere gonfiato, continuamente sgonfio. Gesù glielo rivela con grande amorevolezza. Lo leggiamo al versetto 9. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. La mia grazia ti basta, Gesù gli dice. Paolo, la mia grazia ti basta. In altre parole, è perfetta per te. Gesù non ha dimenticato di dare nulla a Paolo, ha persino pensato di dargli quella spina nella carne. Gesù la usa come strumento. Paolo è in pericolo di orgoglio, quindi lo indebolisce, lo ferisce, ma lo rinforza anche. Trasforma la forza del peccato in forma spirituale, vale a dire la forma dell'umiltà. Ecco cosa produce questa grazia. La spina distrugge la forza di Paolo affinché la potenza di Cristo possa operare in lui. Gesù ferisce solo per guarire. Gesù gli dice: Paolo, perché sei oggetto della mia grazia, ti libererò dall'orgoglio, senza liberarti dalla spina. Userò un male esterno, la spina, per liberarti da un male interno, l'orgoglio. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Le prove fanno parte della nostra formazione spirituale, fanno parte del nostro discepolato alla scuola di Dio. Il corso sulla sofferenza, fratelli e sorelle, è obbligatorio. Nessuno è esentato. E diciamo che la signora prova è un insegnante che non sciopera mai. E francamente è una spina nel fianco. Penso che ognuno di noi avrà avuto un insegnante che era la spina del fianco. È un tipo di insegnante che non vorresti avere mai, per nulla simpatica. Non ci sono pure neanche esenzioni dal suo corso. Fa solo quiz a sorpresa e con lei non si fa teoria, ma pratica, apprendimento pratico. E cosa ha fatto Gesù? Ha fatto sedere Paolo in prima fila, potesse ascoltare attentamente questa lezione. E in cosa consisteva questa lezione? Indovinate un po'? Una lezione di? No, un po' più pratico, una lezione di matematica. Era una lezione di matematica. Mentre Paolo pensava che la soluzione al problema fosse una sottrazione, ovvero Paolo meno la prova uguale Paolo più forte, la signora prova gli disse: no Paolo, i calcoli sono sbagliati. No. I calcoli sono sbagliati, Paolo. Paolo meno prova uguale Paolo in pericolo. Paolo più prova uguale Paolo debole. Ma Paolo debole è uguale Paolo che ha affidamento sulla potenza di Cristo. Quindi Paolo debole è uguale Paolo più forte. Molti non capiscono nulla, non ci capiscono nulla, è normale, perché è matematica e non tutti hanno, diciamo, il pallino della matematica. Quindi traduco un po' per coloro a cui non piace la matematica. Spesso pensiamo che Dio dovrebbe rimuovere la spina per il nostro bene, ma a volte Dio le aggiunge per insegnarci a morire noi stessi. La spina della grazia ci spinge ai piedi del trono della grazia, dove Gesù ci solleva e ci trasforma con la sua potenza. Ci sono cose che si possono solo imparare, che si possono solo formare dentro di noi e che si possono sviluppare attraverso queste prove. Come Gesù rafforza Paolo attraverso la sofferenza? Qual è il processo? Come funziona? Per capirlo dobbiamo tornare al Vangelo. Ciò che scopriamo nel Vangelo è anche un testo molto fondamentale per noi cristiani, come il testo di Isaia, capitolo 53, che riassume a meraviglia il Vangelo, è che non c'è vero amore senza sacrificio. Amare un altro significa sacrificarsi per lui. E come misuriamo, diciamo, la forza dell'amore che Dio ha per noi? Lo possiamo vedere, per esempio, in Romani 5:8. In questo si manifesta l'amore di Dio per noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. Eravamo peccatori, ribelli, e ognuno di noi seguiva la sua strada. Amare un altro significa sacrificarsi per questa persona. E la forza dell'amore di Gesù per noi si misura nel sacrificio che ha fatto per noi. La spina che ha trafitto Gesù era il peso dei nostri peccati. I nostri peccati lo hanno inchiodato alla croce. Egli ha sofferto per le nostre trasgressioni. Ha portato su di sé la condanna che meritavamo noi. E se vi ricordate, nel Getsemani Gesù implorò 3 volte il Padre, chiedendo che, se fosse possibile, gli fosse risparmiata la sofferenza della croce. Ma il Padre disse no. No, perché il piano era che dimostrasse la sua potenza attraverso la morte di Cristo. E Gesù manifestò la potenza dell'amore di Dio nella sua debolezza, con il capo coronato di spine e inchiodato a una croce. Per donarci la sua vita, prima ha dovuto perderla. A sua volta Paolo implorò 3 volte di rimuovere la spina dalla sua carne, ma Gesù disse no, perché il suo piano era che dimostrasse la sua potenza nella debolezza di Paolo. Paolo stesso stabilisce questo collegamento poco dopo nel capitolo 13, versetto 4, dove dice: infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Anche noi siamo deboli in Lui, ma viviamo con Lui per voi, per la potenza di Dio. Gesù si è indebolito per salvare Paolo, così a sua volta Paolo accetta la propria debolezza affinché Gesù possa manifestare la sua potenza attraverso di lui. Paolo non vuole che ci siano dubbi sul fatto che tutto ciò che fa, tutto ciò che produce, tutto ciò che sopporta, tutti i buoni frutti del suo ministero li compie attraverso la grazia di Gesù, che opera in lui ed è solo per la gloria di Gesù. Nel versetto 9b del nostro brano, egli dice: perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Ciò che Paolo dice va oltre a ciò che possiamo immaginare, sorpassa ogni comprensione. Egli gioisce della sua debolezza perché è il mezzo attraverso cui dipende da Gesù e i buoni frutti del suo ministero non possono essere attribuiti a lui. Infatti è troppo debole perché qualcuno possa dire: questo viene da Paolo. Proprio perché è debole sappiamo che viene da Gesù, che non è Paolo a produrre queste cose, ma Cristo che opera in lui. E Paolo gioisce di questo perché il suo desiderio più grande è che tutta la gloria sia data a Cristo e non a lui. Wow! Che contrasto con i sommi apostoli che giravano nella comunità di Corinto. E ricordiamoci che Paolo è stato fino al terzo cielo e quindi ha visto cose che sono inenarrabili. Quali sono le implicazioni per noi? Veniamo alla parte che ci concerne direttamente. Non c'è crescita senza sofferenza. Nella vita cristiana non c'è crescita senza sofferenza. Dio certamente ci plasma attraverso la meditazione della sua parola, la preghiera, la vita comunitaria è fondamentale, il culto, il servizio, tutte queste cose, ma anche attraverso la sofferenza. E fa parte della nostra formazione spirituale. Sperimenteremo sofferenze per le quali non avremo mai risposte. Dio non ci dirà perché. Ma fa parte del processo di apprendimento, fa parte del nostro curriculum. Però c'è una cosa importante in quello che abbiamo letto, perché Paolo ebbe la gioia, il beneficio, il privilegio di ascoltare la risposta diretta da parte di Gesù. Credo che questo, parlando direttamente a Paolo, stia parlando anche indirettamente a ciascuno di noi, visto proprio perché la sua prova è stata lasciata così nel vago e non sappiamo bene in che cosa consistesse. E cosa dice questa voce che possiamo ascoltare anche noi personalmente? Dice: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si dimostra, si manifesta pienamente nella debolezza. Gesù sa meglio di noi cosa è bene per noi e non mancherà di donarcelo, perché la sua grazia è perfetta. Sì, spesso soffriamo e raramente comprendiamo, ma possiamo confidare in lui in ogni momento. E Gesù userà tutto ciò per insegnarci a morire a noi stessi e a dipendere dalla sua grazia, a vivere sempre di più in questa dipendenza quotidiana dalla sua grazia. Quindi, se Gesù ci lascia con la spina, confidiamo nella sua grazia sovrana, nella sua grazia perfetta, nella sua grazia sufficiente. Preghiamo anche per capire cosa essa ci insegni: l'umiltà e la dipendenza da Lui. Se poi andiamo a vedere, in definitiva, c'è qualcosa di estremamente liberatorio per noi in questa scuola. In Cristo abbiamo la libertà di abbracciare la nostra debolezza, perché sappiamo che Lui veglia su di noi con la sua grazia. È un po' il discorso che abbiamo fatto anche noi nella riunione dell'incontro degli uomini sui nostri riconoscere i nostri limiti, no? Come è importante. E qua ci libera perché sappiamo che siamo sotto questo mantello della grazia di Dio, che non dobbiamo dimostrare a tutti i costi chi siamo. Quando confidiamo che le nostre prove facciano parte del piano sovrano di Dio per la nostra vita, diventiamo un po' più simili a Gesù, che ha accettato la prova della croce per salvarci. Comprendiamo quindi più profondamente la sua grazia. Cosa mi sta insegnando Gesù su di sé e sulla sua grazia? Come questa prova mi sta insegnando a conoscerlo meglio? Cosa vuole far morire in me? Cosa sta guarendo la spina nel mio fianco per insegnarmi ad affidarmi alla sua potenza nella mia vita? Andando verso la conclusione, credo che a questo punto ognuno di noi potrebbe raccontare qualcosa di sé, anche io, di un'esperienza che ha avuto qualcosa di simile alla spina nella carne di Paolo. Magari qualcuno ce l'ha anche oggi stesso. Ma mi permetto di citare una testimonianza che ho sentito tempo fa qui in questa chiesa. Settembre 2025, e riguarda il nostro pastore Ruben, quando c'è stato il suo insediamento, non so se vi ricordate. Per Ruben, se ricordo bene la sua testimonianza, la spina nella carne è stata per quasi 12 anni il suo datore di lavoro. Quante volte avrebbe voluto andarsene da quella ditta? La mia grazia ti basta, Ruben. La mia potenza, mi commuovo adesso un po', ma scusate. Mi ha toccato questo, devo dire, questa testimonianza semplice, ma che va molto in armonia con questa predica. Ruben, la mia grazia ti basta, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ruben prega che il Signore gli tolga la spina, niente. Ruben, tu stai bene lì, la mia grazia ti basta, si dimostra perfetta nella tua debolezza. Io so cosa è meglio per te. Sappiamo come è andata a finire, poi ce l'ha raccontata Ruben, ha ricevuto dal suo datore di lavoro un apprezzamento veramente commovente quando c'è stato il passaggio di proprietà e lui poi ha finito. Come sono contento che noi abbiamo un pastore che ha sofferto. È una grazia per lui e per la Chiesa. In uno di noi ha dei vissuti di sofferenza da raccontare e può testimoniare come questi abbiano contribuito alla propria crescita personale. Ritornando al quesito iniziale, possono convivere gioia e sofferenza? Mentre siamo nel già e guardiamo con speranza al non ancora, dove si incrociano queste due verità che sembrano incompatibili tra di loro, gioia e sofferenza? Come credenti non abbiamo dubbi, la croce di Cristo, anche se non capiamo nulla, non capiamo tutto, scusate, rischiara e unisce. Il ritorno di Cristo eliminerà ogni tipo di sofferenza. Perciò non ci scoraggiamo, come dice la seconda lettera ai Corinzi, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quando abbiamo Questo è lo sforzo che dobbiamo fare noi, questo è lo sforzo della nostra volontà, alzare i nostri occhi. Guardiamo nella giusta direzione. La gioia che scaturirà trasformerà anche la nostra momentanea, leggera sofferenza a fronte dello smisurato peso eterno di gloria che ci aspetta. Lì dobbiamo guardare su, in alto. Concludo invitandovi a riflettere su queste domande. Gesù, è abbastanza per noi? La sua grazia ci basta? Ci rendiamo conto che la sua potenza si dimostra proprio nella nostra debolezza? Se la nostra risposta è sì, allora possiamo dire con gioia Amen, anche nella sofferenza. Sono ancora qui. Amen. Grazie per la vostra attenzione.